Cinema Cities, viaggiare nelle città del mondo attraverso le immagini. Un benvenuto a tutti gli ascoltatori, io sono Francesco e vi sto parlando dagli studi di Fuori Ola Network. Questa è l'undicesima puntata di Cinema Cities e insieme a me c'è Silvia che collabora alla redazione e alla stesura delle puntate. Per questa undicesima puntata viaggeremo fino in Australia e precisamente a Sydney, la capitale australiana, che come vedremo ha una storia cinematografica molto molto ricca. La città è stata fondata nel 1788 come colonia penale e è stata dismessa come colonia solo all'inizio del 1800 ed è diventata quella che è ora, quindi una grande capitale, una delle città più popolose di tutta l'Oceania, oltre che di tutta l'Australia. Ora è una città con 4 milioni di abitanti, è una città multiculturale in cui c'è una grande comunità italiana, tra l'altro. E bene, i film che sono ambientati lì, parleremo di film che spesso sono film di viaggio, di film che prendono Sydney come un punto di partenza, come luogo che è punto di partenza, punto di arrivo, punto di passaggio e che dialoga necessariamente, come fanno molti film australiani, con la dimensione del deserto, che è uno dei luoghi più importanti, come vedremo, con cui i protagonisti dei film australiani, dei film ambientati anche nella stessa Sydney, si devono confrontare. Infatti il primo film di cui voglio parlarvi si chiama Priscilla, la regina del deserto. È un film con un grande cast, tra l'altro, un grande cast di attori australiani. Infatti la protagonista del film è interpretata da Hugo Weaving, niente proprio di meno che l'agente Smith anche in Matrix. E mentre coprotagonisti ci sono Terence Stamp e anche Guy Pearce. E questo trio di attori straordinari dà sicuramente una delle migliori prove d'attori, delle migliori interpretazioni della loro carriera, interpretando tre drag queen che partono da Sydney e viaggiano per arrivare fino a Alice Springs, attraversando tutto l'outback australiano, il deserto, per potersi esibire in uno spettacolo. In uno dei gay bar di Alice Springs. Il film è ambientato per la maggior parte in questo caravan, in questo grande autobus che viene ribattezzato appunto Priscilla, la regina del deserto, sulla quale questi tre personaggi, che sono due travestiti e una transessuale, viaggiano per spostarsi appunto. È importantissimo il viaggio che fanno e lo spostarsi attraverso lo spazio del deserto. Quindi in questo caso Sydney è solo il punto di partenza di questo viaggio. A Sydney muore il compagno di uno dei protagonisti, c'è un breve funerale e poi il viaggio da lì può partire e poi, come vedremo, poi si concluderà anche lì, sempre a Sydney, e di qui abbiamo quindi solo un breve scorcio. Quindi il luogo e la città diventa solo un pretesto e non abbiamo certo una visione della Sydney, diciamo, più patinata, con per esempio la Sydney Opera House, che fa parte del paesaggio canonico che vediamo sempre rappresentato nei film, ma anche in qualsiasi immagine. Non è proprio la Sydney da cartolina, come non è anche, diciamo, da manuale del film drammatico la storia particolarissima di questi personaggi. Ora vi faccio sentire una delle canzoni, una bellissime canzoni che compongono la colonna sonora del film. Quella che abbiamo appena ascoltato era Go West dei Village People, che fa parte appunto della colonna sonora di Priscilla, la regina del deserto. Bene, proseguendo il viaggio attraverso il deserto, attraverso le narrazioni anche del deserto australiano, non possiamo non incontrare un film come Mad Max. Non sto parlando dell'ultimo film, Mad Max Fury Road, ma della trilogia originale, sempre girata da George Miller, che prima di inciampare in film come Baby ma io ero coraggioso, era ancora un regista diciamo integerrimo dal punto di vista dei film d'azione. E Mad Max, oltre alla Sfera del Tuono, che è il terzo capitolo della trilogia, cominciata con Interceptor e proseguita poi con Interceptor, Il Guerriero della Strada, sempre con protagonista Mel Gibson, è ambientata per la maggior parte nel deserto, ma l'ultima parte del film è ambientata in una Sydney distopica, squassata anche da tempeste di sabbia, completamente distrutta, nella quale alcuni degli orfani che vengono salvati poi da Mel Gibson, da Mad Max, durante appunto la narrazione, durante la trama, appunto si riescono a salvare e riescono a vivere lì, a sopravvivere lì. Quindi in questo caso Sydney, la città di Sydney, pur se distrutta, pur se vista in una chiave distopica, in un paesaggio in cui il deserto ha preso il sopravvento e ha conquistato anche gli spazi urbani, ha conquistato completamente gli spazi umani e li ha sottomessi, quindi in una sorta di inversione rispetto a quello che possiamo vedere in altri film in cui il personaggio esce dalla città e si confronta con il deserto. Qui invece il deserto ha conquistato e coperto ogni cosa. Anche i ricordi di quella che poteva essere l'antica città di Sydney ormai. E se parliamo di distopie e anche di distopia ambientata a Sydney, non si può non citare il film del regista australiano, comunque famoso e noto anche in tutta Hollywood, Peter Weir. Questo regista ha girato nel 1977 un film intitolato L'ultima onda, che da molti punti di vista è un film rivoluzionario, un film horror, un film diciamo fantascientifico, molto particolare. Le cui vicende ruotano attorno appunto alla storia di questo investigatore, David Barton, che viene incaricato di indagare all'interno di una questione di un omicidio svolto in ambiente aborigeno. Sappiamo infatti che Sydney è appunto collocata in una zona che è stata ambientata per decine di migliaia di anni dalla popolazione aborigena, poi completamente quasi scomparsa, sterminata anche dall'arrivo degli inglesi, degli occidentali. E in questo caso appunto questo detective scopre alcune inquietanti realtà e viene perseguitato da sogni e da narrazioni apocalittiche che diventano poi delle vere e proprie profezie. L'ultima onda è un film molto interessante dal punto di vista visivo. La città viene ripresa attraverso grandi campi lunghi, viene utilizzato il piano sequenza in maniera molto interessante per rappresentare i luoghi e anche il terrore che monta attraverso appunto l'esplorazione della narrazione da parte del protagonista. E tra l'altro un film che mi ha ricordato molto anche un altro suo successivo, che è Il seme della follia di John Carpenter. È un film del 1994, però sempre tra l'altro con protagonista un attore australiano che è Sam Neill, che come vedremo poi tornerà anche in moltissimi film australiani, è una delle star presenti appunto nel cinema australiano. Quindi vi consiglio assolutamente di dare un'occhiata insomma a questo film, è da riscoprire. In Italia lo conosciamo poco, però L'ultima onda merita davvero, ed è una delle diciamo delle, la seconda prova importante del regista Peter Weir. Una delle prime era un altro ottimo film del 1975, Picnic a Engine Rock. Un film in cui anche lì la narrazione si basa su un terrore muto, un qualcosa che non viene mai scoperto dallo spettatore, ma neanche dal regista, un mistero, un qualcosa di violento, un abisso anche, un vortice di violenza che però non ha nome, non ha nessuna rappresentazione, non viene mai portato alla luce, e questo crea un'atmosfera inquietante e disturbante in uno sfondo australiano idilliaco, in paesaggi bellissimi, stupendi.
Leave.
e come se ci fosse bisogno di dirlo, questa era Highway to Hell degli AC/DC. Ma proseguiamo nel nostro viaggio di esplorazione di Sydney, dell'Australia e il cinema, e facciamolo tornando all'inizio. Il cinema australiano infatti si è diffuso alla fine dell'Ottocento. Nel 1896 ci sono state le prime proiezioni, le prime vedute anche dei fratelli Lumière. Tuttavia l'evoluzione del mezzo ha avuto, diciamo, delle discontinuità, dei momenti di grande espansione, dei momenti anche di riflessione, e sicuramente la storia del cinema australiano è importantissima per il film The Ned Kelly Gang, The Story of the Kelly Gang, che è considerato probabilmente dagli studiosi come il primo film più lungo di 60 minuti, quindi effettivamente il primo film in sé come noi lo concepiamo oggi, un film di una durata di un'ora, almeno di più di un'ora, quello che noi chiamiamo lungometraggio, è nato in Australia, come logica, un film quindi d'avventura, anche un film storico che ha delle radici storiche, che si sviluppa anche come film d'azione, di avventura, che abbia una lunga durata. Bene, l'Australia poi ha avuto una grande fortuna cinematografica. Abbiamo parlato di Peter Weir, abbiamo parlato di George Miller, che sono solo alcuni dei più grandi registi australiani. Adesso mi viene in mente Baz Luhrmann, autore tra l'altro di un colossal come Australia, in cui sicuramente si faceva una grande promozione di questo paese e del suo rapporto col cinema. È un paese che ha dato i natali a tantissime star, penso per esempio a Russell Crowe, penso a Kate Blanchett, ma più recentemente magari anche a Mia Wasikowska, a Margot Robbie, che sono due attrici lanciatissime nel mondo di Hollywood. Comunque non solo, ci sono per esempio Mel Gibson, che è uno dei più grandi attori, anche registi, pur se ultimamente con una ottima fortuna, australiani famosi in tutto il mondo. Ma torniamo a Sydney. Uno dei film di cui vorrei parlare ora si chiama Little Fish, ha per protagonista Kate Blanchett, ma anche Sam Neill, quindi insomma il cast australiano classico. C'è anche Hugo Weaving, che nei film australiani appare come il pane in qualsiasi ruolo, qualsiasi ambientazione. La protagonista di questo film è Kate Blanchett, interpreta un ex eroinomane che si trova coinvolta appunto in un caso molto intricato, in un giallo in cui è coinvolto un suo ex cliente per cui spacciava. In questo caso però abbiamo una visione di Sydney diversa, non è né distopica né patinata, abbiamo una visione di una Sydney periferica. Siamo nelle periferie, nei sobborghi di Sydney, che è una città comunque che ha 4 milioni di abitanti, però in realtà si estende per una zona molto vasta, e quindi è la parte meno conosciuta, forse anche meno bella sicuramente. Ciò che vediamo è la parte più provinciale dei sobborghi della città nei quali è ambientato questo film, quindi veniamo a contatto anche con una realtà di grande povertà a volte, di grande miseria e di grande solitudine. Un altro film parzialmente ambientato a Sydney è un piccolo cult, è diventato un piccolo cult del cinema australiano, e si chiama E morì con un falafel in mano. Uno dei protagonisti è l'attore Noah Taylor, e il film comincia appunto con la morte del protagonista, insomma un classico di tanti altri film, da Viale del Tramonto anche al più recente Enter the Void. Quindi abbiamo una visione del protagonista morto, scoperto dai suoi amici nel suo appartamento, e da qui appunto la trama si dipana attraverso le vicende anche surreali, grottesche, che sono capitate a questo protagonista nei vari alloggi con i vari coinquilini in cui ha vissuto. È ambientato in realtà questo film in diverse città australiane, ma tra queste c'è anche la città di Sydney, ed è tratto appunto da un libro, o meglio da una raccolta di racconti di John Birmingham. Sicuramente il cinema australiano ci ha offerto alcune delle visioni distopiche più interessanti nel cinema degli ultimi tempi. Lo stesso Mad Max Fury Road, che è una sorta di sequel della trilogia originale di Mad Max, offerto da appunto il genio di George Miller, è una visione molto interessante di possibili distopie future ambientate in Australia. Ma anche un film, diciamo, minore in questo contesto, come The Rover, con interpreti Guy Pearce e Robert Pattinson, è girato da David Michaud, che è un giovane regista australiano, autore tra l'altro anche di un film come Animal Kingdom, che poi ha dato il vita anche a una serie TV molto recentemente. E con questa visione distopica vorrei concludere la puntata, a cui ha collaborato, appunto, vi ricordo, Silvia. E quindi vi invito a seguirci anche la nostra pagina Facebook di Fuori Aula Network. E se volete scriverci, anche potete scriverci alla mail fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. E vi do l'appuntamento alla prossima puntata, che sarà dopo le vacanze, con la prosecuzione del palinsesto di Fan, in cui proseguiremo il nostro viaggio, il viaggio di Cinema Cities attraverso le città del mondo, raccontandovele attraverso le immagini. Il compito sta diventando arduo, perché dopo le, diciamo, le prime città, quelle più note, quelle più famose, quelle più rintracciabili dal punto di vista della narrazione cinematografica, ora ci addentreremo, appunto, cominceremo con un capitolo in cui le città saranno ancora più sconosciute, e questo diventerà comunque un modo più interessante per raccontarvi le città e per scoprire anche nuovi angoli, nuove crepe nel mondo del cinema, e darvi visioni e prospettive completamente diverse. Quindi l'appuntamento è alla prossima puntata. E un saluto a tutti e buone vacanze a tutti gli ascoltatori.